I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Radio Onde Quadre. Questo che state ascoltando è il programma Route 66. Oggi siamo arrivati alla nostra 12ª puntata. Questa puntata è ambientata in California e quindi ascoltiamoci subito la nostra ormai storica sigla.
Ciao ragazzi, eccoci sintonizzati su Route 66. Vi ricordo velocemente i contatti. Potete trovarci sul sito del Politecnico di Torino, ondequadre.polito.it, oppure sulla nostra pagina Facebook Route66_onair. E inoltre andiamo in onda il mercoledì dalle 7 alle 8, mentre la replica va in onda lunedì dall'1 alle 2. Allora, oggi siamo in California per il nostro giro di boa, possiamo dire. Siamo alla 12ª puntata, dobbiamo farne 24, siamo perfettamente a metà. La Route 66 termina esattamente a Santa Monica, quindi in questo stato qui. Noi, vista la mole di informazioni, libri, artisti, canzoni, tracce, tutto, abbiamo deciso di fermarci per 4 puntate in California, quindi ne avremo per un po'. Oggi vi portiamo 3 libri. Il primo è Pulp di Charles Bukowski, il secondo è Chi della polvere di John Fante e l'ultimo è Uomini e topi di Steinbeck. Insieme a questo solito discorso musicale pieno di artisti che hanno fatto la storia, e direi di iniziare a introdurvi il primo autore, quindi Charles Bukowski. Lui è tedesco, però si trasferisce poi negli Stati Uniti, possiamo dire americano di adozione. Nasce nel 1920, muore nel 1994 e Pulp è appunto un suo romanzo postumo, perché viene poi pubblicato dopo la sua morte. E nulla, lui ha scritto 6 romanzi in tutto, poi centinaia di racconti, poesie, per un totale di oltre 60 libri, quindi ha scritto tantissimo nella sua vita, ha parlato anche tanto della California e di Los Angeles in particolare. Adesso ci ascoltiamo il primo brano.
Sì, iniziamo subito con la musica, ascoltiamo un pezzo dei Creedence Clearwater Revival che si chiama appunto Run Through the Jungle.
Whoa.
Run Through the Jungle. Allora, torniamo con il libro di Bukowski, Pulp. Il protagonista indiscusso di questo romanzo, ma che poi è un protagonista che ritroviamo in tutti i suoi libri, è l'alcol. In particolare scotch e vodka, lui riprende sempre questo elemento. Invece, come protagonista umano, come figura umana, abbiamo il detective Nick Balane. E inoltre, in questo libro si intrecciano poi altre figure, altre storie, perché questo detective ha un portafoglio di clienti molto particolare. Infatti il romanzo è un giallo tra il surreale e il postmoderno, una cosa molto particolare. Poi, come nel genere di Bukowski, è anche molto ironico, c'è tanta satira dentro queste pagine. Prima di raccontarvi il libro vi lascio la parola a Giuliano.
Sì, no, infatti stavo dicendo, appunto, andiamo avanti con la musica e parliamo adesso di un gruppo molto famoso che sono i Beach Boys. Allora, potremmo dire tantissimo dei Beach Boys, ad esempio, che loro hanno contribuito in qualche modo sicuramente nel nostro immaginario, anche magari di quando eravamo un po' più piccoli, no? Di questa terra di surf, della California, delle ragazze sempre in bikini, del sole tutto l'anno, eccetera, eccetera. Chissà se è vero. Noi non siamo mai stati in California, però...
Probabile.
Magari ci andremo. Oggi invece vogliamo portare una canzone particolare che si chiama appunto Hang On To Your Ego. Questa, diciamo, è una canzone presa dal probabilmente quello che è il loro migliore album, che stiamo parlando appunto di Pet Sounds del 1966, e tra l'altro l'undicesimo album questo. Praticamente questa canzone, questa diciamo è la canzone originale, quella che vi stiamo portando, solo che diciamo non è stata pubblicata subito questa canzone, in quanto uno dei temi principali diciamo di questa canzone è appunto la droga, l'LSD in particolare. Addirittura Wilson stesso, che è uno dei principali membri del gruppo, anche se possiamo dire che non c'è un principale membro del gruppo in questo caso, comunque parla appunto che lui praticamente si drogava anche pesantemente, nel frattempo scriveva la canzone. Dato che questa, diciamo, il testo e un pochino il sound inizialmente non è stato accettato, praticamente la canzone fu cambiata e uscì poi col titolo I Know There Is An Answer. Però successivamente, a fine anni 90, questa canzone invece che vi stiamo portando è stata, diciamo, inserito come bonus track nelle ristampe successivamente, quindi negli ultimi CD. Quindi ascoltiamoci adesso Hang On To Your Ego.
Come on, like
Hang on to your ego, dei Beach Boys. Il titolo significa qualcosa del tipo aggrappati al tuo ego. Quindi ci siamo resi conto come questa canzone è molto... Sì, beh, dal testo forse no, però sicuramente noi sappiamo che effettivamente è stata molto influenzata dalla droga. Tra l'altro volevo anche dire che quest'album, appunto Pet Sounds, è tra l'altro uno dei migliori, come dicevo, uno dei maggiormente apprezzati e conosciuti. Anche perché è stato scritto in un periodo in cui sempre Wilson, quello di cui parlavamo prima, diciamo, non ha partecipato in modo costante e coerente ai tour, invece si è dedicato appunto alla scrittura. E tra l'altro, appunto, viene detto che quest'album è molto maturo, anche perché, diciamo, si riescono a sperimentare nuovi suoni, e anche nuovi, appunto, nuovi suoni, come appunto addirittura i campanelli di biciclette, flauti, clavicembali e anche l'abbaiare dei cani, tra cui anche il cane di Wilson, che si chiamava Banana. Niente, detto questo, proseguiamo con la puntata dicendo che, come diceva prima Carola, oggi siamo in California, ma noi faremo ben quattro puntate sulla California di questo giro di boa. Però oggi, in particolare, vogliamo fare una puntata sulla California, tra virgolette, in generale. Perché in generale, Carola? Cioè, vogliamo evitare alcune città.
Sì, perché poi faremo due puntate particolari su Los Angeles e poi per finire una su San Francisco.
Esattamente, quindi se oggi non portiamo
un po'
nessuno,
di tutto,
perfetto,
nessuno
tranne
in particolare.
Los Angeles e San Francisco.
E, va bene, io continuerei con Pulp di Bukowski. Allora, il protagonista è questo detective che è uno stereotipo del genere, è solo, alcolizzato, dalla battuta facile, tagliente, molto abile con la pistola, con i pugni, che però poi ha un particolare inconsueto per un eroe, per un personaggio di questo tipo, che sarebbe il copricapo, una bombetta marrone che gli ha messo Bukowski per renderlo più ironico, un po' più divertente. Infatti il carattere di tutto il romanzo e di questo detective è molto ironico e grottesco. Quindi il protagonista è fondamentalmente un fallito, però a sua discolpa bisogna ammettere che la sua professionalità viene messa un po' in dubbio, comunque a dura prova, a causa degli incontri e dei clienti che gli chiedono una mano. Infatti a un certo punto c'è una signora morte che vuole che il detective gli ritrovi una persona del 1894 scomparsa nel 1961, oppure a un certo punto deve rintracciare un passero rosso. Nel senso, sono tutte vicende molto surreali, molto assurde, che però l'autore ce le racconta in modo molto piacevole e divertente. Adesso il terzo brano di oggi è Hanging Tree dei Queens of the Stone Age.
Rieccoci in studio, ragazzi. Questi erano i Queens of the Stone Age con Hanging Tree. Passiamo adesso alla letteratura di nuovo con Carola.
Bene, secondo libro di oggi è Chiedi alla polvere di John Fante, romanzo del 1939. Lo scrittore è un italo-americano, per la precisione a origini abruzzesi, ambientato nella California durante il periodo della Grande Depressione. Quindi è uno dei romanzi più famosi di Fante, fa parte di un ciclo autobiografico incentrato sul personaggio di Arturo Bandini. Infatti poi nel 2006 neanche è stato tratto un film con lo stesso titolo. Allora, John Fante nasce a Denver, in Colorado, nel 1909, e nel 1935 scrive il suo primo romanzo, La strada per Los Angeles, pubblicato poi postumo nel 1985. Questo romanzo fa parte di questa tetralogia in cui c'è anche Chiedi alla polvere. Allora, siamo in California, c'è questo Arturo Bandini, che è un giovane aspirante scrittore statunitense, figlio di immigrati italiani, quindi come detto riprende un po' l'autore, è un po' autobiografico questo romanzo. Sogna di diventare uno scrittore di successo, quindi dopo essere riuscito in qualche modo a pubblicare un proprio racconto si trasferisce dal Colorado a Los Angeles in cerca di fortuna. E qui poi si trova ad alloggiare in una pensione, in un motel molto, molto povero, molto, molto umile, durante uno dei suoi vagabondaggi per la città, in cerca di esperienze, conosce una cameriera messicana, Camilla Lopez, altra figura importante di questo romanzo. Intreccia con lei poi una difficile e tormentata storia d'amore, passionale, burrascosa, succede un po' di tutto. E poi però lui non riesce a pubblicare il suo romanzo, incombe il dramma della povertà, dell'inferiorità sociale, quindi la storia va un po' a finire male. Ora che ci ascoltiamo?
Sì, adesso ci ascoltiamo una band molto particolare, sono i Minutemen, una band che nonostante diciamo hanno suonato insieme solamente per 5 anni, però hanno dato il loro contributo in modo decisivo. Ascoltiamoci il pezzo It's Expected I'm Gone. Rieccoci studio, questi erano i Minutemen con It's Expected I'm Gone. Questa è una bellissima canzone del 1984, o meglio tratta dall'album che uscì nel 1984, quindi anche la canzone è uscita nell'84, dall'album appunto che si intitola Double Nickels on the Dime. Quest'album in pratica è considerato è il loro album principale innanzitutto, ed è considerato un pochino, diciamo, la nascita dell'alternative rock. Pensate addirittura che quest'album contiene ben 40 tracce, quindi un bel lavorone. Come dicevo prima, questo gruppo ebbe vita breve, diciamo, nel senso loro si formarono a San Pedro, appunto in California, nel 1980 e nell'85 si sciolsero, appunto a causa della morte in un incidente stradale di uno dei membri del gruppo. Una curiosità che volevo raccontarvi è che praticamente loro, nonostante fossero una band di un discreto successo, praticamente riuscivano sempre a fare una grossissima cosiddetta pratica di economia, nel senso che per quanto riguarda le registrazioni, tutte le spese che doveva affrontare il gruppo, loro praticamente riuscivano a risparmiare parecchio. Addirittura pensate che loro affittavano lo studio di registrazione praticamente dopo mezzanotte, quindi dove si pagava di meno, poi limavano le canzoni prima della registrazione e poi praticamente registrarono le canzoni nell'ordine in cui nell'ordine con cui dovevano uscire nel disco, quindi evitando di ritagliare la traccia principale, eccetera, eccetera. E addirittura anche le copertine del disco, i disegni che ci sono nelle copertine del disco praticamente venivano fatti da loro stessi. Quindi, come dire, questo gruppo si autoalimentava da solo, si autocostituiva. Tutto qui.
Ecco le curiosità. Allora, quindi l'impossibile storia d'amore tra il giovane e ambizioso Arturo Bandini, la cameriera messicana, e poi l'argomento che tiene in piedi tutto il romanzo. E adesso ci ascolterei un gruppo jazz, Dave Brubeck Quartet con Blue Rondeau à la Turque. Quarter con Blue Rondeau alla Turk. Una cosa carina che ho trovato nel libro di Katie alla Polvere è l'introduzione che fa Alessandro Baricco. Lui dice che questo romanzo è costruito su tre storie. La prima, la storia di un ventenne che sogna di diventare uno scrittore e in effetti poi lo diventa. La seconda, un ventenne cattolico cerca di vivere nonostante il fatto di essere cattolico. La terza, un ventenne italoamericano si innamora di una ragazza ispanoamericana e cerca di sposarla. Tutto questo a bagno nella California, quindi ambientato nel deserto, nelle strade della California. Nel deserto no, perché non c'è. E infatti il titolo richiama appunto quelle strade polverose californiane. Infatti lui perché lo chiama così? In un prologo dice proprio: ho intitolato Chi della polvere così perché lì, in quelle strade, c'è polvere dell'est e del middle west. È una polvere da cui non cresce più nulla, una cultura senza radici, una frenetica ricerca di un riparo, la furia cieca di un popolo perso e senza speranza alle prese con la ricerca affannosa di una pace che non potrà mai raggiungere. E c'è una ragazza ingannata dall'idea che felici fossero quelli che si affannavano e voleva essere dei loro. Ecco cosa dice l'autore del suo romanzo. Una curiosità, John Fante, quando pubblicò questo libro, che quindi siamo nel 1939, non ebbe particolarmente successo, anzi quasi per nulla. Venne poi tradotto in italiano da Vittorini con il titolo di Cammino nella polvere, però nessuno se ne interessò particolarmente. Fu negli anni 70 che, grazie all'autore di cui vi ho parlato prima, Charles Bukowski, che questo romanzo e tutta la sua tetralogia ritornò alla ribalta. Questo perché Bukowski trovò Chi della polvere in una biblioteca pubblica di Los Angeles, se ne innamorò e fece di tutto per ripubblicarlo, rimandarlo in stampa. Quindi è grazie a lui che poi il pubblico si invogliò a leggere questo libro. Storie drammatiche, divertenti, crudeli e romantiche, un romanzo veramente, veramente carino. Adesso introduci tu.
Sì, adesso andiamo avanti con la musica. In questa trasmissione spaziamo molto con i generi musicali. Abbiamo adesso appena ascoltato un brano jazz, passiamo non si sa come all'hardcore con i Black Flag. La canzone si chiama Depression.
Kill me!
questi erano i Black Flag con Depression. Questo è un gruppo molto particolare che è stato fondato da Greg Ginn, che è appunto il chitarrista e compositore principale, che diciamo nonostante sono cambiati durante il corso degli anni tanti membri del gruppo, lui è sempre rimasto presente a portare avanti il lavoro.
E sia bandiera portante.
Com'è?
Bandiera portante.
Perfetto. A proposito di bandiera, il nome del gruppo è appunto Black Flag, che significa bandiera nera. Anche il loro logo, ovviamente, guarda caso, è una bandiera nera, che è appunto un po' il simbolo, diciamo, dell'anarchia. Comunque qua possiamo interpretarlo come vogliamo noi, però più o meno il discorso è questo. Infatti nei loro testi, diciamo, si vince il loro spirito, chiamiamolo così, anti-autoritario, anticonformista, e un pochino descrivono il senso dell'isolamento, dell'alienazione moderna, delle grandi città come Los Angeles, eccetera. E quello che volevo dire di questo gruppo è che a partire dal loro secondo album praticamente hanno avuto una svolta stilistica, in quanto infatti hanno avuto da un lato molti nuovi fan che appunto a cui piacque il loro stile, invece altri un pochino se ne discostarono perché volevano invece erano più tradizionali, esattamente.
Black Flag.
Praticamente loro, mentre gli altri gruppi diciamo del momento del loro genere chiaramente suonavano pezzi molto veloci, grezzi, basati su accordi molto semplici, quindi anche ripetitivi, loro invece erano molto più melodici, le canzoni molto spesso erano lunghe, lente, anche più articolate, più complesse, addirittura anche strumentali, quindi da alcuni punti di vista i vecchi fan non gli piacque questa cosa e si allontanarono. E quindi stavo dicendo, questa canzone invece è tratta dall'album Damaged del 1981, che praticamente all'inizio ebbe dei problemi per quanto riguarda la pubblicazione, in quanto doveva essere pubblicato dalla Unicorn Records, ma diciamo venne sottoposto a censura e quindi non venne più pubblicato. Questo, come dicevo, è l'album di debutto, quindi il loro primo album. Quindi praticamente il nostro amico Greg Ginn, che come diciamo prima è il fondatore principale del gruppo, fondò una sua etichetta indipendente, diciamo autoprodotta, che è la SST Records, con la quale praticamente diciamo loro pubblicarono la quasi totalità dei loro brani, e quindi riuscirono a pubblicare il loro primo album di debutto, che gli fruttuò molto bene, quindi ha fatto bene ad autofinanziarsi.
Adesso ascoltiamo un dottore, Dr. Dre, Bitches Ain't Shit. Bitches ain't shit but hoes and tricks. Lick on these nuts and suck the dick. Get the fuck out after you're done. Then I hop in my bitch to make a quick run. Bitches ain't shit but hoes and tricks. Lick on these nuts and suck the dick. Get the fuck out after you're done. Then I hop in my bitch to make a quick run. I used to know a bitch named Merrick Wright. We used to roll around and fuck the hoes at night. Tight in the motherfucker with the gangster beats. And we was ballin' on the motherfucking Compton Street. Peace. The shit got deep and it was sound. Number one song after number one song. Long as my motherfucking pockets was fat. I didn't give a fuck where the bitch was at. But she was hanging with a white bitch doing the shit she do. Sucking on a stick just to get a buck or two. And the few ends she got didn't mean nothing. Now she's suing. Cause shit that she be doing ain't shit. Bitch can't hang with the streets. She found herself a show. So now she taking me to court. Conversation for your ass, so recognize and pass the day.
Now as I'm rolling with my nigga Dre and Eastwood, fucking hoes clocking dough up to no good. We flip flop and serve hoes like flapjack,
but we don't let him hide.
Bitch, and it's like that. This is what you look for in a hoe who got cash flow. You run up in them hoes and grab the cash and get your dash on while you're chilling with your homies and shit, and how my niggas kick the anthem like this.
Bitches ain't shit but hoes and tricks.
To the stove to get me a photo. Snoop Doggy Dog page, there must mean more hoes. So I head down the street to Long Beach just so I can meet a freak to lick me from my head to my feet. And I'm here now, I'm ready to be done up. Nothing but homies around, so I put my gun up. Bitches on my nuts like clothes. But I'm from the pound and we don't love them hoes. How could you trust a hoe? Cause a hoe's a trick, I don't love them trick. Cause the trick's a bitch and my dick's constantly in the mail. Turning them trick assholes the fuck out now.
I once had a bitch named Mandy May. Used to be all in them guts like every day. The pussy was the bomb, had a nigga on sprung. I was in love like a motherfucker licking the pearl tongue. The homies used to tell me
that she wasn't no good, but I'm the maniac in black, Mr. Snoop Eastwood. So I figured niggas wouldn't trip with mine. Guess what, got dappled by one time. I'm back to the motherfucking county jail. 6 months on my chest, now it's time to bail. I get released on a hot sunny day. My nigga DOC and my homie Dr. Dre. Scoop in a coupe, Snoop, we got news. Your girl was tricking while you was draped in your county blues. I ain't been out a second, and already gotta do some motherfucking chin checking. Move up the blocks as we groove up the blocks. See my girl's house? Drake, pass the Glock, kicking the dough. I look on the floor, it's my little cousin Daz, and he's fucking my hoe. Yo, I uncock my shit. I'm heart broke, but I'm still low. Man, fuck a bitch.
Bitches ain't shit, but hoes and tricks. Nicked on these nuts and suck the dick. Get the fuck out of here. Dumb the hops in my sister, make a quick run. Bitches ain't shit, but hoes and tricks. Nicked on these nuts and suck the dick. Get the fuck out of here. Dumb the hops in my sister, make a quick run.
Bitches ain't shit.
Dr. Dre, Bitches and Shit, un po' di pop sulle coste californiane. Il terzo e ultimo libro di oggi, Uomini e Topi di John Steinbeck. Questo è il suo primo libro presentato al pubblico italiano, virgola, non è il suo primo libro in assoluto. Era il 1938 e in America era stato pubblicato l'anno prima. La letteratura americana però in Italia non era ancora molto popolare, anzi dall'autorità era mal vista, anche se vi ricordate le vicende legate a Hemingway con il romanzo Addio alle armi che era stato censurato, eccetera. Quindi l'onore di essere tradotto ai nostri specialisti più illustri, da Cesare Pavese a Elio Vittorini, da Eugenio Montale a Giorgio Monicelli, è toccato a Steinbeck, quindi era diventato così in Italia il più rappresentativo scrittore americano moderno. Allora, Uomini e Topi è la storia di George e Lenny, due braccianti di un ranch della California negli anni della Grande Depressione. Lenny è imponente, dotato di grande forza fisica, ma le sue abilità mentali sono limitate e fa affidamento per questo su George, che invece è cinico e molto intelligente. Con quest'ultimo condivide quindi il sogno di stabilirsi un giorno in un terreno proprio, ma il loro sogno sarà tragicamente destinato a fallire. Possiamo dire che a farci apprezzare e amare queste pagine sono state le venature socialeggianti che alcuni nostri critici hanno definito con disprezzo picaresche e folcloristiche. Quindi di Uomini e Topi, la riduzione teatrale del 1937 e poi due film, uno del 39, uno del 92, oltre a quello che poi forse è più conosciuto per la televisione dell'81, hanno aumentato poi la popolarità del titolo, che negli anni è diventata una specie di metafora di quei progetti che invece della gioia provocano dolore e sofferenza. Quindi da tanto ottimismo e speranza per un progetto, poi alla fine vederlo fallire, la delusione che ne deriva. Ora passiamo al terz'ultimo gruppo di oggi.
Bene,
vai Giuliano.
Sì, grazie. Adesso ci ascoltiamo i Caius con 50 Million Years Trip. Eccoci in studio, ragazzi. Questi erano i Caius con con 50 Million Year Trip. Loro sono un gruppo che si sono formati a fine anni 80, nell'87, poi si sono sciolti nel 97. Invece qualche anno fa, nel 2010, hanno ripreso la loro attività chiamandosi Caius Lives. Evidentemente hanno ripreso a fare live, eccetera eccetera. Questa canzone è tratta, è tratta dal loro album più famoso, che è il terzo album, che si intitola Blues for the Red Sun. Questo appunto è considerato l'album più famoso, e praticamente è considerato una pietra miliare del genere stoner rock, che è il genere appunto che abbiamo ascoltato, che è praticamente un genere molto pieno. Infatti, anche vedendo lo spettrogramma della canzone, vediamo proprio che è pieno a palla, perché questo tipo di musica molto piena, molto piena anche di bassi, diciamo, ascoltata per vari minuti, è un po' ci spiazza, diciamo, no? ci stona, possiamo dirlo, ci stona, come dicono in Inghilterra. Bene, adesso passiamo invece al nostro penultimo brano di oggi. Stiamo parlando dei Cypress Hill, un gruppo abbastanza conosciuto. Magari molti di noi si ricordano da piccoli la famosa canzone What's Your Name, What's Your Number, che con cui molti di noi sono cresciuti. Magari forse voi che mi state guardando no, però
sentendo,
io sì,
guardando,
io sì.
Siamo io e Andre.
Sì, no, infatti mi riferivo a voi, non al pubblico.
No.
Sto scherzando. Invece dai Cypress Hill portiamo un'altra canzone, si chiama appunto Stoned Is the Way of the Walk, che è appunto una canzone del 1991, presa dal loro primo album, che si chiama appunto Cypress Hill, guarda caso. Tra l'altro questo gruppo è molto famoso, la loro caratteristica è che ci sono sempre dei teschi, degli scheletri nei loro album, quindi non so cosa ci possiamo trovare di interessante in questo, però
avranno i loro motivi.
È una caratteristica costante, diciamo, del gruppo. Bene, allora ascoltiamoci Cypress Hill come nostro penultimo brano. Rieccoci in studio, questi erano i Cypress Hill con Stoned Is the Way of the Walk. Niente, siamo in conclusione. Volevo solamente dire, perché per quanto riguarda le curiosità, che poi in realtà potremmo dire che sono delle stronzate, non lo so, però così. Posso dirle una brutta parola, dai, è la prima brutta
ormai
parola che
detta,
dico
quindi.
Dalla radio, quindi dai, a metà puntata ci sta. Comunque i Cypress Hill praticamente compaiono anche nel cartone animato I Simpson, tutti voi sicuramente vi ricorderete, e Andrea ci aveva dall'altra parte del vetro che se lo ricorda. Tu Carla te lo ricordi?
No,
la puntata
non
di Homer Palouse?
No, non mi ricordo.
Dai, è una puntata famosissima.
Vabbè, me la vado a guardare.
Comunque ci sono loro che interpretano loro stessi anche nel cartone. E invece anche praticamente tutti voi avrete giocato sicuramente al gioco GTA San Andreas. Se voi vi sintonizzate,
mi manca anche quello.
Ti manca anche quello. Vabbè, queste sono cose da maschi, Carla, che c'è. No, sto scherzando, ovviamente. Comunque
se, è presente se, in questo gioco.
Esatto, se rubate una macchina e ascoltate, non mi ricordo quale radio, praticamente si sente la canzone How I Could Just Kill a Man, che è una delle loro canzoni più famose.
Capito. Vedi che
sono curiosità, o la seconda cosa che ho detto questa seconda?
No, io forse ripeto
seconda,
curiosità.
Va bene, dai,
cosa
sei
penso,
più educata di me allora.
Bene, siamo arrivati alla fine della 12ª puntata.
Bene,
in California.
Bene.
In realtà la Route 66 si ferma in California, precisamente a Santa Monica. Noi adesso la giriamo un po' in lungo e largo tra Los Angeles e San Francisco.
Ci ripossiamo un po' qui, diciamo.
Sì, stiamo un po' qua. Fa caldo, si sta bene. Molto meglio che non stare a Torino, magari.
Certo.
Va bene, io concluderei. Ah, ricordiamo i contatti.
Ricordiamo i contatti,
fatto.
Sì.
Potete sentirci il mercoledì dalle 7 alle 8 oppure in replica lunedì dall'1 alle 2. Mentre invece la nostra pagina Facebook è Route66_onair e il sito sul quale potete trovare i podcast e la diretta è ondequadre.polito.it. Abbiamo finito, adesso lancerei l'ultimo brano, che sono gli Iron Butterfly in a Gadda da Vita. Alla prossima settimana da Carola, Giuliano e Andrea.
Un salutone.
You know that I'm loving you in a god of a Vita, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and I'll take my hand? Oh, won't you come with me and I'll walk this land? In a Gadda da Vita, honey, don't you know that I'm loving you? In a Gadda da Vita, baby, don't you know that I'm